qui Radio Lira Cere, nel numero 9 della rubrica Conoscere. Conoscere Cerveteri, nelle sue bellezze incomparabili. Maggio cervetrano, scoppiano tutte in fiore le ginestre, come granate dalle schegge d'oro, tra il verde delle felci e del silvestre amarogno l'odore dell'alloro. Questa di maggio è la sbagliante veste, la punta dei fiammi veratecciani, ha il manto pennellato di celeste, sopra un tappeto fitto di coralli. Dentro le fratte, rivestita a festa, inneggia la vita all'usignolo e canta, tutto si ridesta e di rondine il ciel è tutto un volo. Freccia ramarro, scivola il serpente, sazio di sole, giù dalla matera lungo il sentiero d'erba. Sui colli ceriti, pieni di sole, ridono le ginestre in gialle aiole. Conoscere Cerveteri, i suoi dintorni, abbiamo accennato l'altra volta a Ceri, Palo e adesso il Sasso. Il Sasso si chiama Sasso perché c'è un sasso alto 100 metri sul quale ancora esiste il rudere di una piccola chiesetta o romitaggio dove viveva il romito, cioè un uomo solitario a fare penitenza. E c'era pure la statua di San Giuseppe che adesso si conserva nella chiesetta di Santa Croce nel paesetto, nella frazione Sasso. Questa statua ha un valore enorme, un valore artistico, in quanto il viso di San Giuseppe è qualcosa di bello, tanto che gli americani appena arrivati qua e visitati l'avevano subito acquistare e portarsela via, ma è rimasto lì. Si racconta una pia leggenda che questa proprio nella chiesetta sopra il sasso del sasso, e i sassaioli ogni tanto lo portavano giù in chiesa e San Giuseppe si ritornava su al suo ermitaggio, finché forse si è stancato ed è rimasto giù. Con suoi 320 metri di altitudine e la recentissima strada asfaltata che lo collega all'Aurelia e dal capoluogo, il Sasso, si avvia a divenire zona residenziale di primissima importanza, anche perché il suo collegamento stradale con Manziana è completo e i paesi interni attraverso una pittoresca strada. Anche il Sasso, come Cerveteri, ha la spiaggia di Campo de Mare ed ad appena 7 chilometri, i numerosi poteri degli assediati dell'ex ente Maremma che si estendono alle falde dell'altura forniscono uova, latte, verdura e frutta freschissima di prima scelta. Il bio per Sasso è all'altezza del chilometro 47.200 da via Aurelia in località Furbara, sede dell'omonima stazione ferroviaria e dell'aeroporto militare Ugo Gordesco. Una nuova attrattiva che completa il giro turistico Cerveteri, tombe, paese medievale e quindi adesso il parco zoologico dovuto alla bellissima iniziativa dell'amico Alberto Guerra. Questo parco zoologico si sviluppa sopra un'area di oltre 10 ettari. Nel parco zoologico, in una piccola depressione, è attiva la solfarata, un interessante fenomeno di vulcanesimo. Il territorio del Sasso è infatti ricco di falde acquifere solfure e località Bagni di Costantino e nelle sue adiacenze, come le fanno vedere i resti degli impianti, sorgevano le frequentatissime e salutari termi delle acque ceriti o bagni ceriti in cui i romani sguazzavano con piacere. L'acqua sale fino a gradi 27-30. Già nel periodo etrusco divennero di moda durante l'impero romano. La zona del Sasso è quindi interessante anche per la sua storia. Pare così abitata dall'uomo fin dal settimo millennio avanti Cristo, è certo che nel Neolitico medio vi ebbero sede popolazioni che vi hanno lasciato loro tracce. Nel 1933 il compianto marchese Saverio Patrizi, illustre studioso, ad un chilometro dall'abitato del Sasso, di Monte delle Fate, scoprì in una grotta che ora porta il suo nome la sepoltura di un storico il cui cranio presentava i segni certi di traparazione alla quale era anche sopravvissuto. Altro motivo di interesse è dato dalla presenza nella zona della famosa grotta delle Serpi, ormai difficilmente visitabile, ma che meriterebbe un insieme alla grotta Patrizi, di essere conosciuta da quanti amano il rischio ed il sapore dell'avventura. Racconta il cronista Nicolai. Al Sasso, in una elevazione montuosa, è una grotta nota col titolo di Grotta dei Serpenti. In un monte di questa tenuta, cioè della villa del Sasso, c'è una grotta angusta che si chiama dei Serpenti. Si dice che posto un infermo in questa grotticella vengono i serpi a lambirlo e recuperi la sanità. Se non è favola, tal guarigione potrebbe attribuirsi a qualche esalazione solfura di cui indizio il fumo caldo che talvolta si vede uscire da questa caverna. Luigi Medazzà, nella monografia dei Serpenti di Roma e i suoi contorni, Roma 1823, ricorda la grotta dei Serpi a Santa Severa e dice che sarebbe poi del Sasso, e dice che i serpenti, avviticchiandosi attorno ai due corpi demanati, ne guariscono l'artrite, l'elefantiasi e la gotta. La mirabile grotta in precedente descrizione appare composta di due ambienti, uno più basso, l'altro più angusto, e questo secondo riceve luce dal primo. Un tempo la grotta più angusta era fornita di una porta a vetri, sì che era possibile scorgere l'interno. Le pareti presentavano numerosi carpacci, dove avevano il loro nido serpe di varia grandezza, frustone, bisce, eccetera, eccetera. Persone venivano portate qui che erano state giudicate incurabili da medici, e cioè i ruetici, i malati di pelli, i sofferenti di ulcera, venivano, estrema razio, a tentare la strana cura. Dopo che il loro corpo era stato completamente rasato, si somministrava loro un bevanaggio oppiato, cioè composto di oppio che addormentava, sufficiente a procurare un sonno di molte ore. Quindi i pazienti venivano adagiati nella grotta minore. Le serpi non tardavano a sopraggiungere in buon numero e cominciavano a lambire il corpo dal capo alle piante, asportando qualunque impurità. Se una prima seduta non dava risultati soddisfacenti, la si ripeteva il giorno dopo. Secondo quel che si narra, pare bene che queste strane guarigioni producessero un'acuta irritazione nel cielo dei medici e soprattutto nelle loro mogli, che non potevano più sguazzare nei guadagni, che vedendosi seriamente danneggiati nei propri interessi, iniziarono una propaganda demolitrice e quando questa apparve inadeguata, finirono con l'appiccare il fuoco al bosco che circondava la grotta. Le serpi morirono, lo si delegarono. Della cura eccezionale restò solo il ricordo. I medici trionfarono e i cimiteri tornarono a popolarsi, così dice la tradizione. E questo? Perché soprattutto poi le donne, quando dopo l'azione dell'oppio che le aveva addormentate, si svegliavano, sebbene abituate al massaggio di certi oggetti serpentiformi, trovandosi a contatto di queste serpi, o guarivano subito dalla paura o morivano. Quindi ci rimettevano sempre i medici, che se morivano non li curavano più, se guarivano non li curavano lo stesso, e quindi il guadagno era finito. Perché, racconta il cronista, i medici fecero bruciare la selva e le serpi fuggirono. Ma chiudiamo questo breve cenno sul Sasso con l'ottava di Don Nino Ugo, detto Fochetta. Tu Sasso sei una piccola frazione e ne risiede sopra sta collina. Di restarci la gente c'è ragione, da qui si scopre tutta la marina. Vedi la nave che pia direzione da un porto all'altro, quella si incammina. E se parliamo del tuo Monte Santo, che dalla cima si vede un incanto. E Ugo, Don Nino detto Fochetta, l'avrebbe cantata così. Tu Sasso sei una piccola frazione e ne risiedi sopra sta collina. Di restarci la gente c'ha ragione, da qui si scopre tutta la marina. Vedi la nave che pia direzione da un porto all'altro, quella si incammina. E poi parliamo del tuo Monte Santo, che dalla cima si vede un incanto. Adesso accenniamo pure alla marina dei Cerveteri, cioè Campo de Mare e Cerenova, la nuova zona residenziale, bellissima per tutti i gusti. Premare, le sue spiagge ferrose sono infatti indicatissime per ogni forma di reumatismo articolate, come risulta anche dal lavoro pubblicato dal dottor Alfredo Gaffi su Clinica Europea e relativo alle qualità terapeutiche della sabbia nera del nostro litorale, la quale fra l'altro presenta un'elevata radioattività altamente benefica. D'altra parte, la sua aria di collina e il suo particolare clima asciutto, alla formazione del quale concorre in maniera determinante l'idrofilia della roccia tufacea, fanno sì che anche gli specialisti di malattie polmonari la indicano come località di alto valore climatico-terapeutico. Salve, odoroso masco, mento al bile, tra ripugli al valoroso allegrovita, fonte perenne, gioventù infinita, bellezza formidabile e gentile, eppure il mare, e il mare quanto è bello, che te c'è specchio e lungo lì vicino, te sa per il cuore come uno sportello delizia, sente quel freschetto, quel ventaletto fino fino dell'onde che le muove il porentino, che pare che sia raffanno sconderello. Eppure, sotto tutto quel celeste, mandovinici un po', chi lo direbbe che ci vengono sotto la tempesta? Che lì quando quel mare si è infuriato e lui dopo quant'anni bastimenti li spacca così come un granato. Che l'acqua poi dico, non serve a dubitarlo, che l'acqua è peggio assai peggio del fuoco, perché col fuoco, con l'acqua ci riesce ad smorzarlo, ma l'acqua di un po' che la smorzi. Ma ora che siamo sulla spiaggia, mi viene in mente una via piccola poesia, chiamavola poesia così, verseggiamento, vero? Di quando si andava alla spiaggia della Dispoli, che adesso non ci sta manco in piedi. La Tintarella, viaggio con l'autocorriera da Cervetere alla Dispoli. Perdona Dante, altissimo poeta, questo dei versi tuoi scherzoso abuso, perché l'indirizzo ad altra meta e dalla ciccia nuda oggi in granduso. Perdona e ascolta assai benignamente come patisce per godè la gente. Il modo più meschin di nostra vita per sfuggire del sole alla calura è quel di ir al mare a far la gita. Qui tu vedrai la gente si pigiata, che mossa oltre segreti di natura, tutta la pelle arsa e scorticata. Parti con l'auto sempre piena piena, presa d'assalto con inferno al gusto della gente che tanto si dimena per cercare posto e sistemare piede, che in breve dal sudore sei combusto e in vano li chiedereste se non vedi. Questo prima, qua non c'erano le macchine. Tanta la calca, tanta la cagnara, già nell'inizio del viaggio ameno, che preferisci il fresco del Sahara. Dentro, borsate in faccia e nella schiena, gomitate da fattevi nemmeno, urla feroce ed infuriata iena, diverse lingue, orribili favelle, moccoli di alettà, spinte e calci, che pur nel chiuso le vedà le stelle. Breve il tragitto, per fortuna nostra, forse per questo noi vogliamo andarci, ma poi la spiaggia comincia la giostra. Ed eccola la folla dolorosa, che ha perduto la pelle e l'intelletto, mentre il suo corpo volge in ogni posa. Moltissimi cristiani qui venuti vedà distese su infuocato letto, all'aure fresche domandando aiuti. Quei disgraziati, più morti che vivi, giacciono distesi sulla sabbia ardente, di forza, di pudor, di tutto privi. O voi che andate al mare a villeggiare, sognando l'acqua fresca e divertente, non disperate mai vederlo mare, ma solo in forme cosce e schiene nude, flaccide chiappe e pensolanti petti, baffi sporgenti ed altre cose crude. Come in pizzicheria vedersi sole, carni insaccati in molte forme aspetti, così al mare, sotto il chiaro sole, ragazze e ragazzetti e facce fresche, mostrano lieti senza complimenti e prosciutti e salami e ventreschi. I nostri nonni, che della marina avevano un concetto peregrino, preferivano al mare la cantina. L'esterno lo lavava appena appena e nell'interno ci metteva il vino che dà miglior salute dell'arena. E già le rosselline sono in fiore sopra l'antemura del castello, le rosselline bianche senza odore radicate nel corpo del murello. Veste primaverile immacolata, intessuta di verdi foglioline, sembra che il sole l'abbia ricamata con le dita dorate tante fine. Durate pochi giorni, o roselline, anche se al grande muro v'aggrappate, siete come di carta bamboline in breve tempo dal vento strappate. Voi siete belle come fanciullezza, lieti bisogno della triste vita, che di voi ha la gioia e la purezza, e dopo breve spazio l'è sfiorita. Ma non ritorna ad ogni primavera, l'avvolge presto il buio della sera. A Cerveteri ci sono sempre i fiori, c'è sempre il verde, ma quando la primavera inizia sono appunto le roselline bianche, di cui una grande pianta è attaccata al murello del Castello Ruspoli, che dà il via alla fioritura delle belle case di Cerveteri, adorne di vasi e di fiori. Le roseline bianche, le altre profumate di ogni colore, i balconi fioriti, le finestre delle case sulle quali occhieggiano i vivaci genami, sono dei simboli del progresso economico, sono una testimonianza del benessere attuale e un rimprovero continuo agli eterni piagnoni che si lamentano sempre. Va bene che il fiotto è libero, ma negare tale evidente benessere è da ciechi, sordi e incontentabili. Nell'immediato dopoguerra, qui a Cerveteri, quando ancora la fame bussava a parecchie porte, io ricordo una frase dell'amico Bonanima Domenico Garbini, che diede appunto a uno che si lamentava sempre, a uno di questi temi piagnoni. Dice: guarda, le vedi là? La gente compra i fiori, non compra le patate. Se ci avesse fame, comprerebbe le patate. Se compra i fiori, vuol dire che c'ha una certa possibilità di comprare e le patate e i fiori. Risposta del buonsenso, dato da un laboriosissimo uomo qual era Domenico Garbini, a quelli che si lamentano sempre. E questa risposta la dà il racconto che mi fa ogni tanto la Pacetta, tutti la conoscono, quella donna che ha sempre lavorato e sempre quasi allegramente, dicendo ogni mattina verso le 5 d'inverno chiamava la guitteria, cioè ragazzi, ragazzini, ragazzette e donne che andavano a lavorare a Cerenova o altrove, e partivano cantando anche sapendo che dovevano lavorare a brutto muso per tutta la giornata, con una misera paga e un misero da mangiare. Dice il proverbio: chi si contenta gode, ad uccello ingordo crepa il gozzo, la gatta ingorda fa i figli ciechi. Quindi a un certo punto bisogna fermarsi con questi scioperi, con queste sollevazioni, perché nell'unione c'è il benessere, nella discordia c'è il malessere. Il buonsenso, che già fu caposcuola, oggi in diverse scuole è morto affatto. La scienza sua figliola l'uccise per vedere com'era fatto, dice il poeta. E adesso un inno all'amico geranio che adorna le belle case di Cerveteri. A piene manciate di luce di ogni colore, il geranio è fiorito, sorride gioioso da balconi e finestre di tutte le case, povere e ricche, screpolate e intatte, o rosso fiammante o rosato, bianchissimo o screziato, stende i suoi petoli al sole, suo amico, e gli strappa i colori dell'iride intera. È il fiore italiano più schietto, più rustico e bello, che vive di poca rugiada e d'un raggio di sole. È il fiore più allegro, più nostro, e costa assai poco, un pizzico di terra e poche gocce d'acqua. L'acre odore delle foglie allontana gli insetti e purifica l'aria. Baciato dal sole, pettinato dal vento, è sempre contento, contento e beato di essere nato. Vede appassire ogni fiore sfidando il calore dell'arido giugno, del luglio infocato. Vince la tenera rosa, che è bella, odorosa, ma cede i suoi petoli al vento in breve momento. Fiorisce e sfiorisce, rifiorisce e risfiorisce, spruzzando colori da tutte le parti, mignina di gioielli, quello dei poverelli. Dentro uno stesso vaso sono cresciuti due gerani gemelli. uno rosso ed uno bianco, e sventano la bandiera di colore che il verde delle foglie fa completa, col suo bianco di neve, col suo rosso di sangue, col suo verde di ogni speme. Sventola il bel colore della patria, il candore delle Alpi, il fuoco dei tramonti e maremmani, il verde impedituro delle valli, tutti raccolti nel lume del geranio che sorride, sorride al creato, felice di essere nato.
Thank you.
motivi impongiatrugliati che esprimono tre vari sistemi, tre vari sentimenti dell'animo, la prima melodia dedicata che lenisce il dolore dei sofferenti, degli ammalati, dei bisognosi. Il secondo motivo è quello dell'allegria, chi ha trovato l'America. L'America si intende di chi sta bene, gli italiani hanno trovato l'America in Italia, ma ancora non si contentano. E poi un pensiero filosofico, vanità delle vanità, ogni cosa è vanità e tutto passa, vassene il tempo e lo non se ne avvede. Ecco perché bisogna accontentarci e stare sempre uniti nel bene e fuggire il male. Gli etruschi nostri che gli addettosti rappresentavano la vita umana come un fiume che corre verso il mare e nessuno che si perde nel mare dell'eternità. Tutto. E chi può fermare un fiume che corre verso il mare, la rondine del cielo che vola verso il sole? E come cambia l'acqua del fiume che scorre sempre, così cambia la vita, cambiano i costumi di panno, come il costume da bagno che dalle mutandoni è arrivato al bikini o senza bikini, a petto nudo, come si vede anche in tempo estivo a Capodimare, così è cambiato il costume morale, come lo dicevano i latini, cioè il vivere. Quello che era prima una grave offesa al pudore, oggi diventa quasi una cosa normale. Ma pretendere che il divorzio, l'aborto, la bestemmia sia una cosa civile, come alcuni intendono, è una cosa aberrante, una cosa che fa disonore all'umanità. Frugando nelle carte particolari di Cerveteri, nell'archivio storico, io ho trovato parecchie cose che fanno rizzare i capelli anche a chi non ce l'ha, come venivano puniti i delinquenti, non i delinquenti che ammazzavano oppure facevano cose gravi, ma i bestemmiatori. Sentite questa che è del 1500 e un po'. Della pena delle bestemmianti Dio la Vergine ovvero i santi, che qualunque persona Dio la Beata Vergine Maria avrà bestemmiato e parole non este avrà detto contro i predetti con titoli predetti caschi in pena dei libri 10 e quello avrà bestemmiato santi ovvero sante caschi in pena dei libri 5 e tanto sia nelle carcere che avrà pagato. E se le predette cose in presenza del potestà commesse, fatte e dette saranno caschi in doppio della pena predetta e ciascuna persona sovradette cosa possa accusare e se sia il giuramento dell'accusatore con testimonio di buona fama e l'accusatore predetto abbia la quarta parte dell'accusa predetta e del potestà possa di fatto procedere ed eseguire nullo ordine serrato e ognuno si possa scusare per la ragione di minore e da 12 anni in sopra e qualunque persona che detto o dette bestemmiante defender volesse alla detta pena similmente sia tenuta. E giù mettevano pene pecuniarie che se le applicassero oggi sarebbe una tassa che darebbe maggior introito di quella sulla benzina. Vedete che è stato sull'aborto che è del 1823. L'aborto fu curato con effetto sia dalla donna stessa incinta, sia da altri in qualunque tempo della gravidanza, si punisce con 10 anni di galera. Se non ha avuto effetto, si punisce con 5 anni di opera pubblica, cioè di lavori forzati. Se per l'aborto procurato, ancorché non succeduto, sia morta la donna, il delinquente è punito con la galera perpetua. Il medico, il cerusico, lo speziale, la levatrice e chiunque altro che ha scientemente indicati o somministrati i mezzi per i quali è seguito l'aborto o la morte della donna incinta è punito con la galera perpetua. Se l'aborto non è seguito, nella morte della donna incinta è punito con 5 anni di opera pubblica, cioè di lavori forzati. Non bisogna andare indietro dove i delinquenti venivano puniti forse troppo crudelmente, ma che ognuno si vanti e dicono che si aprono civili, sia il divorzio, l'aborto ed altre cose che oggi a cui oggi si inneggia, è troppo. Anche se oggi la bestemmia non è più punita, è sempre un atto di maleducazione, di ignoranza, e la bestemmia gira, casca in testa chi la tira, e così da altre cose, mostrano la crudeltà. Era un tramonto dopo il temporale, c'era a ponente un cumulo di cisni color di rosa, presso la rotaia d'un'erbosa viottola, sul lullo d'una puzza era un rospo, egli guardava il cielo intenerito dalla pioggia, e le foglie degli alberi bagnate parean tinte di porpora, e le puzze annugolate come madreperla. Nel dì che si velava, anche il fringuello velava il canto, e dopo il bombillungo del giorno nero, pace era nel cielo e nella terra. Un uomo che passava vide la schifa bestia e con un forte brivido la calcò col suo calcagno. Venne una donna con un fiore al busto e ginocchio le cacciò l'ombrella. Quattro ragazzi vennero, sereni, allegri, biondi. Ognuno aveva sua madre, a scuola andava ognuno. «Ah, la bestiaccia!» dissero. Il rospo andava a saltelloni per la scabra viottola cercando la notte e l'ombra. Ed ecco i quattro bimbi con una brocca a pungerlo, a picchiarlo, a straziarlo. Sotto i colpi il rospo schiumava e i bimbi, come mai cattivo, l'occhio strappato ed una zampa cionca cincischiato, slogato, insanguinato, non era morto. E gli volevano i bimbi gettare un laccio, ma scivolò via arrancando. Incontrò la carreggiata, vi si annicchiò tra l'erba verde e il fango. Ed i fanciulli in estasi, in furore, s'erano certi di divertito il mondo. «Guarda Piero, di Carlo, Ugo, da retta, prendiamo per finirlo ora un pietrone!» E rossi d'ira impivano di strilli a dolce sera. Intanto uno rivenne con una grossa lastra. «Ecco, trovato!» A stento la reggeva con due mani piccole e si aiutava coi ginocchi. «Ecco!» E ristette il suo bel rospo. E gli altri, a bocca aperta, senza batter ciglio, stavano intorno con la gioia in cuore e quella della lastra. «Uno! Due!» Quando videro un carro che veniva tirato là da un asino vecchio, zoppo, stanco, con gli ossi fuori e con la pelle rotta. Il barroccio veniva scivolando nei solchi delle rote, trascinato dalla povera bestia. Essa il baroccio tirava e aveva due cestoni indosso. La stalla, dopo un giorno di fatica, era ancora lungi. Il baroccio urlava e segnava ciascun arri d'un colpo. Il solco delle rote era profondo, pieno di melma e così stretto e duro che ogni giro di rota era uno strappo. L'asino si avanzava rantolando tra una nuvola d'ulla e di percosse. La strada era in pendio. Tutto il gran carro pesava sopra il ciuco e lo spingeva. E i fanciulli videro e gridando al loro compagno, «Fermo con la pietra!» disse. «Il carro passerà sul rospo, c'è più gusto così!» Dunque, in attesa, sgranavano gli allegri occhi fanciulli. Ecco scendendo per la carreggiata, dove il mostro attendeva ad essere infranto, l'asino vide il rospo e tristo, curvo sopra un più tristo, stracco, rotto, morto, sembrò fiutarlo con la testa bassa. Il forzato, il dannato, il torturato, oh, fece grazia. Le sue forze spente raccolse e rigidendo aspre le corde sugli espellati muscoli ed alzando il grave basto e resistendo ai colpi del baracciaio, trasse con un secco scricchiolio fuori e deviò la rota, lasciando vivo dietro lui quel grano. Poi riprese la via sotto il randello. Allora nel cielo azzurro, dove un astro già pululava, inteso i fanciulli, uno che disse: «Siate buoni, o figli, siate buoni», ci dice appunto il poeta Vittor Hugo, tradotto dal poeta Pascoli in questa meravigliosa poesia, in cui si dimostra che la crudeltà tante volte è vinta dalla bontà di chi soffre, come l'asinello che tirava il carretto, ebbe pietà di quel rospo massacrato dalla gente spensierata e con uno strappo riuscì a deviare la rota in modo che non fosse schiacciato. E tante volte la crudeltà, la disumanità deriva appunto dal benessere, cose che si ripetono ogni tanto nella storia, come racconta Platone, il filosofo Platone, vissuto dal 427 al 347 avanti Cristo, quindi circa 2400 anni fa, e che dice: quando un popolo divorato dalla fede di libertà si trova ad avere a capo dei coppieri, nel caso dell'Italia sindacati, confederati, autonomi che fanno sempre sciopero, che gliene versano quanta ne vuole fino ad ubriacarlo, accade allora che se i governanti resistono alle richieste dei sempre più esigenti sudditi, sono dichiarati tiranni. E avviene pure che chi si mostra disciplinato nei confronti dei superiori è definito un uomo senza carattere, cioè servo, che il padre impaurito finisce per trattare il figlio come suo pari e non è rispettato, che il maestro, il professore non osa rimproverare gli alunni e costoro si fanno beffe di lui, che i giovani pretendono gli stessi diritti di vecchi e questi, per non parere troppo severi, danno ragione ai giovani. In questo clima di libertà, anzi di abuso di libertà, nel nome della medesima non v'è più riguardo né rispetto per nessuno. A causa di tale licenza nasce e si sviluppa una mala pianta, la tirannia. E appunto per far sì che la tirannia non ritorni, bisogna agire col buon senso, che già fu caposcuola, ma oggi in diverse scuole è molto affatto.